Amiche e amici dello Sferoide Prolato, benvenuti all'11ª puntata della quarta stagione di Scusate il Disturbo, il podcast che vi tiene compagnia ogni settimana per tutta la stagione NFL. In apertura, come sempre, un ringraziamento a The Cutting Edge, il contenitore che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non, che questa settimana festeggia il nuovo ingresso di Puck Drop, il podcast dedicato all'NHL. Insieme a me, Giovanni Ganci, questa sera per parlare di football americano ci sono Mauro Rizzotto, Marco Santini, Emanuele Sortino e Massimo Foglio, e più tardi dovremmo riuscire ad avere con noi anche Stefano Fagioli. Allora, ansia per la scaletta di questa giornata. Abbiamo iniziato per parlare in un modo questa mattina nella riunione delle 5:30. Poi abbiamo cambiato vedendo un po' com'era l'andamento della giornata, poi è successo altro. Insomma, alla fine abbiamo convenuto nella pendice di riunione che abbiamo fatto dalle 5 a pochi minuti fa che non potevamo non iniziare con la chiusura della finestra per potersi scambiare i giocatori alle 21 ora italiana. Si è chiusa l'opportunità per poter così cedere giocatori in cambio di altri giocatori in cambio di scelte. È successo di tutto nelle ultime ore, come ci aspettavamo, a dire la verità, ma non in una maniera così frenetica. Settimana scorsa avevamo parlato delle trade di Sano ai Patriots e Sanders ai 49ers. Fino a oggi escluso, c'era stata giovedì scorso, c'erano stati i Cowboys che avevano preso Michael Bennett dai Patriots in cambio di un settimo giro del 2021. Lunedì gli Eagles avevano preso il linebacker Avery dai Browns in cambio di un quarto giro del 2021. I Giants avevano preso il defensive end Williams dai Jets in cambio di due scelte, un terzo giro del 2020 e un quinto giro del 2021. E gli Arizona Cardinals avevano preso Kenyan Drake, running back dei Dolphins, in cambio di un sesto giro condizionale, cioè in base ad altri fatti che devono accadere. Poi è arrivato martedì e Mauro, che è successo martedì, cioè oggi?
Buonasera direttore e buonasera a tutti gli ascoltatori. Sono qui davanti alla finestra della chiusura del mercato, perché l'NFL, che la sa lunga, non ha copiato dal calcio italiano solo il diretta gol e la red zone, ma anche la porta di chiusura del calcio mercato. Solo che pareva brutto copiare tutto pedissequamente, allora hanno fatto una finestra. Io sono qui davanti alla finestra, chiusa da mezz'ora, ormai non c'è quasi più nessuno, però noi ci siamo fatti fuorviare dal buon Emanuele con i fusi orari e adesso abbiamo mezz'ora dopo.
Scusa Mauro, c'è Emanuele? Perché gli ultimi aggiornamenti
qui
da
davanti
Boulder,
alla finestra, no.
Ecco, perché gli ultimi aggiornamenti di Boulder mi davano una situazione catastrofica ed un pazzo con accento italiano che faceva l'angelo della neve nei cortili di un po' tutta la cittadina. Non c'è.
Oh, mi avete beccato. Mi avete beccato,
è arrivato,
mannaggia.
Ma che preoccupazione.
Mi hanno riconosciuto per l'accento.
È quello che ti ha fregato. Vabbè, c'è Emanuele, è sopravvissuto al Blizzard e quindi puoi continuare, Mauro.
Salutiamo anche gli altri due o li lasciamo?
No, lasciamoli lì ancora un po'.
Lasciamoli lì.
A bagnomaria.
Allora, l'ultima mezz'ora di trade deadline è stata abbastanza convulsa, nel senso che c'erano un sacco di voci che si rincorrevano e un sacco di cose che si aspettava succedessero, che poi in realtà non sono successe. Allora, iniziamo da quello che è successo. L'unica trade che alla fine è stata finalizzata e chiusa per la deadline è stata quella tra i Dolphins e i Rams, che ha portato Aqib Talib a passare a Miami in cambio del suo contratto, come mai un termine fu più opportuno, del suo contratto e di una quinta scelta al draft del prossimo anno, il che porta il totale delle pick in mano ai Dolphins a 14. E in cambio i Rams hanno ottenuto da Miami una settima scelta in un draft futuro e un pacchetto di noccioline tostate, salate, mi dicono. La commentiamo o vado col resto della fredda cronaca? Allora, andiamo col resto della fredda cronaca.
Ma sì, dai, facciamo un elenco in generale, poi dopo possiamo aprire un dibattito sui Rams, ricapezzolando un po' i loro movimenti di mercato e in generale sulle trade avvenute.
Ok, allora andiamo con la fredda cronaca della giornata. Movimenti non trade. Allora, i Dolphins hanno messo in injury reserve Xavier Howard, il indubbiamente il miglior giocatore a roster di Miami in questo momento. È uscito durante la partita contro Pittsburgh per una botta, per un problema al ginocchio già infortunato in precedenza, per cui Miami ha detto: sai che c'è, siccome tu già hai fatto il contrattone, sei il più forte, su di te sicuramente ricostruiamo, facciamo che tu hai finito per quest'anno e ci rivediamo il prossimo, e quindi l'hanno messo in injury. Ugualmente i Jaguars hanno messo in injury reserve Mark Easley, il ricevitore.
Ma no, e domenica cosa facciamo noi? Andavamo là per lui.
Andavamo su per quello. Ci concederemo quel buffo.
Che tristezza, vabbè, dai, continuo.
I Patriots hanno tagliato l'unico kicker che aveva una roster, come hanno prontamente twittato gli amici di Patriot Grain, e per cui adesso i Patriots, dopo aver tagliato Mike Nugent, non hanno nessun kicker al roster, e vedremo cosa succederà. Magari farà i calci Tom Brady, non lo so.
No, io ho letto, scusami se intanto mi intrometto con quello che ho letto, che Mike raggiungerà suo fratello Ted nel suo gruppo rock.
Bello.
È una passione che aveva, e c'è da dire che è un taglio che non ci prende inaspettato, visto che ha sbagliato lo sbagliabile in questo inizio di stagione.
Esatto.
Fanno solo idem le prossime settimane.
Ecco. Idem sempre sul fronte kicker. Matt Bryant, dopo aver raggiunto in circonferenza toracica le vette toccate dal mitico Sebastian Janikowski, è stato tagliato da Atlanta. Che così paga la maledizione che tutti noi abbiamo lanciato sui Falcons per aver tagliato Giorgio Tavecchio, e in cambio ha firmato il coreano volante dei Chargers, che noi tutti ci ricordiamo solo perché faceva il salto della morte prima di tirare. Mi ricordo il cognome Q, il nome è impronunciabile, però comunque
Yang Ho.
Bravo, quello è stato firmato da...
Vedi, Mauro, vedi cosa vuol dire studiare?
Questo vedi cosa vuol dire avere un uomo in loco? Io ho sempre pensato che questo fosse l'attore che faceva Ocean Eleven con George Clooney e Brad Pitt, il cinesino che saltava sulle cose. In realtà no, non era, mi dicono che non era lui.
No, tu stai parlando, scusami, poi ti lascio finire, tu stai parlando di quello che ha fatto lo spin-off porno, secondo me.
Ah, può essere. Sì. Ultimo movimento di un certo rilievo, e poi ho come la sensazione che ne parleremo con il nostro ospite del Colorado. Joe Flacco rimarrà fuori dalle 5 alle 6 settimane per un infortunio al collo. Chiudo giusto dando un'idea di cosa ci si poteva aspettare, perché quest'anno i nomi coinvolti erano tanti. Veramente la trade ormai ha ritrovato casa nell'NFL, dove mancava da tanto tempo, e c'erano un sacco di voci su più o meno tutti quanti. Si parlava che i Jets stavano smantellando la squadra, si parlava di Le'Veon Bell addirittura mandato fuori, c'erano voci consistenti su Robbie Anderson, che ha costato un sacco di squadre. C'era una trattativa molto ben avviata tra i Jets e i Cowboys addirittura per Jamal Adams, cioè forse la safety giovane più forte di tutta la Lega, naufragata sembra per le pretese eccessive in termini di prezzo dei Jets. Trent Williams è stato un giocatore che tutti quanti si aspettavano che potesse partire. In realtà i Redskins avevano sempre detto no, non lo cediamo, poi alla fine pareva che lo cedessero, alla fine non l'hanno ceduto, e lui ha detto: vabbè, allora sai che c'è, visto che rimango qua, chiudiamo qui l'hold out, vengo al camp.
Grande,
e facciamo come se
Mauro, se grande fosse, vittoria, se fosse successo. politicamente grande vittoria dei Redskins da questo punto di vista, che non hanno
da
ceduto.
Questo punto di vista, una delle poche mosse azzeccate a livello di management da parte dei Redskins in questa stagione. Si parlava di Tyler Eifert, sempre in tema di altra squadra che sta un po' sbracando, cioè i Bengals. Si parlava di Tyler Eifert come possibile bersaglio dei Patriots. Si parlava, anzi non si parlava, si parla di Andy Dalton, che è stato panchinato, non si è capito bene come a livello di modo di comunicazione della notizia, però
gliel'ha detto
panchinato
il coach
brutalmente nel giorno del suo compleanno da parte dei Bengals in favore del rookie Ryan Finley, che sarà il partente dalla prossima settimana.
Bossa sbagliatissimo.
Pare che l'abbiano detto prima, che sia stato detto prima alla stampa che non a lui, cioè una cosa, vabbè, però sono i Bengals. E poi tutta una serie di movimenti più o meno minori. Chris Harris era sempre per restare in casa sortino, era un altro giocatore di cui si rumoreggiava molto e poi non è successo nulla. E poi Janoris Jenkins, Darius Slader, insomma c'erano voci un po' su tutte quante, ma diciamo che queste erano le più consistenti. Alla fine l'unico che si è mosso è stato Talib,
sì,
che tra l'altro rischia
nel...
di non giocare neanche con Miami, perché quest'anno è in injury, il prossimo anno è un restricted free agent, quindi si vedrà quali saranno le scelte dei Dolphins.
Allora, prima di così fare un giro di tavolo sulle trade, un saluto a Matteo, Marco e Davide che si sono palesati in chat. Se ci state ascoltando in diretta, chattatevi anche voi, chattizzatevi anche voi, che ci fa piacere sentire il vostro parere. Prima di sentire Marco, Massimo ed Emanuele, solo inizierò io solo con una cosa su Dalton. Secondo me è una scelta sbagliatissima, che è figlia un po' della piazza. Domenica i Bengals in attacco hanno fatto la loro onesta figura. Hanno mosso il pallone, hanno segnato punti, così hanno fatto anche nelle settimane precedenti. Hanno una difesa penosa, ma veramente brutta brutta brutta, che vanifica un po' gli sforzi dell'attacco. Panchinare Dalton, a parte il discorso del giorno del compleanno che dimostra come davvero la NFL è una lega senza cuore, per far giocare Ryan Finley la vedo una scelta veramente veramente miope, ecco. Cioè, solo per dire vabbè dai, qualcosa dobbiamo cambiare, cambiamo il QB e vediamo come se la cava stu giù in hot. Cominciamo con Massimo e comincio.
No, posso dire una cosa solo al volo sui Bengals, prego. Su questa cosa qui, secondo me è quello che dicevi te, cioè c'è un po' questa figlia, visto che allora il prossimo anno escono un sacchissimo di quarterback e noi comunque stiamo andando male, tanto vale anche se va male, cioè un po' figlio del presunto tanking dei Dolphins, per cui adesso tutti quanti si stanno mettendo in testa che probabilmente esce un fior di gente e si può trovare un buon quarterback. Alla fine sta bene vedere che cosa può fare Finley, però fondamentalmente sono d'accordo anch'io con te che i Bengals non li vedo in un gran momento, un po' a tutti i livelli.
Allora Massimo, ti chiedo di spiegare, come hai spiegato molto bene a me prima dell'inizio della trasmissione, come ci hai spiegato il discorso della cessione di Aqib Talib, cioè cosa vuol dire cedere un giocatore a questo punto per i Rams, perché è stata fatta questa mossa, che da quello che ho capito, tu saprai dire meglio, è molto più economica che tattica. L'altra cosa invece che ti chiedo molto brevemente, ma perché ne abbiamo già parlato nelle puntate scorse, è che effettivamente i Rams si stanno un po' spogliando di scelte alte per prendere giocatori. Poi vi si augura il meglio, tranne come sempre due partite all'anno, però insomma ecco, un discorso molto aggressivo da parte della società. Ok, la parola a Massimo.
Sì, beh, diciamo che allora partiamo dall'affare Talib. La cessione di Talib è chiaramente, come hai detto tu, una mossa economica e non tecnica, anche se diciamo che è stato scelto Talib perché diciamo che era il più sacrificabile tra quelli che potevano liberare uno spazio di cap interessante. Perché i Rams hanno bisogno di liberare spazio nel cap? Perché hanno firmato, hanno messo sotto contratto Ramsey, una decina di giorni fa, ha già fatto il suo esordio e sta giocando più che bene. Il problema è che Ramsey è in scadenza di contratto, nonostante nell'accordo che ha portato Ramsey a Rams, Ramsey abbia non messo nero su bianco, ma si è impegnato, diciamo, a non fare hold out alla fine della stagione. I Rams comunque stanno cercando in tutti i modi di estendere il suo contratto, quindi di puntare a un rinnovo del suo contratto già a partire da quest'anno, in maniera da assorbire un po' l'impatto sul cap del suo contratto. Adesso già gliene stanno pagando una parte, cioè gli stanno pagando la parte che doveva pagare Jacksonville come da contratto firmato, e ovviamente per rifirmarlo non bastano i soldi che Ramsey prendeva nel suo contratto da rookie, e quindi bisogna fargli un contratto decisamente più oneroso. Per fare questo, appunto, si comincia a spalmare questo contratto già da quest'anno, e per fare questo ancora bisogna liberare spazio nel cap. Con la mossa di Talib, che in pratica i Rams hanno letteralmente pagato i Dolphins per prenderselo, perché è andato Talib, che in injury reserve può rientrare a partire dalla decima giornata, per carità, però è comunque in dalla dodicesima giornata, non dalla decima, è comunque in injury reserve. Hanno dato quindi Talib più una quinta scelta dell'anno prossimo per una futura settima scelta, e questo futura mi piacerebbe poi capire quanto futura.
Futura è la canzone di Lucio Dalla,
esatto. E quindi è chiaro che una transazione di questo genere è fatta solo ed esclusivamente per liberare spazio monetario per poter fare altre operazioni. Si mormorava che lo spazio liberato nel cap servisse per l'acquisizione di Trent Williams, lineman dei Redskins, attualmente in hold out, mi sembra.
Fino a qualche minuto fa. Fino a quando gli hanno detto: guarda che non ti scambiamo. Ah, okay.
Esatto. Peccato che lì non bastasse liberare i 4 milioni, perché i Redskins chiedevano una prima scelta che i Rams non hanno né per l'anno prossimo né per il
per i prossimi 10-12 anni, no? Esatto. Scelte vendute.
E qui ci rifacciamo al discorso, alla seconda parte del discorso, cioè i Rams come i Dolphins stanno accumulando palate e palate di scelte per il prossimo draft, i Rams invece si stanno letteralmente spogliando di scelte per i prossimi draft, non per il prossimo ma per i prossimi, il che da una parte è preoccupante, dall'altra parte invece fa parte di una precisa strategia di Snead e in concerto con McVay, che, come abbiamo detto giusto la settimana scorsa, preferiscono probabilmente a questo punto costruire una squadra con giocatori già affermati piuttosto che affidarsi a un draft che negli ultimi anni è stato più croce che delizia per i Rams. Sono venute fuori delle gemme, ma spesso e volentieri le prime scelte sono state delle vere e proprie delusioni, e quindi cedere prime scelte per prendere dei giocatori che comunque sono di sicuro impatto, che appunto scommettere magari su giocatori che poi si rivelano non all'altezza o non completamente, non mantengono completamente le promesse fatte intravedere.
Esatto. Grazie Massimo. Io aggiungo solo una cosa brevemente, poi passiamo agli altri ospiti della serata. Si può essere più o meno d'accordo con la filosofia dei Rams, secondo me però l'importante è che la squadra, una volta che sceglie quello che vuole fare, continui sulla sua linea e non dopo un po' dica no, ma forse abbiamo sbagliato, andiamo indietro, perché in questo caso sarebbe davvero una, un disastro da un punto di vista proprio di manageriale, ecco. Cioè, se la scelta è questa, la porti avanti, e abbiamo visto ancora con gli ultimi movimenti che Rams hanno deciso di continuare su quella strada, e quindi bravi loro. Sentiamo Marco Santini. Prova, sa, prova, prova.
Pronto, pronto, buonasera a tutti quanti. Ho ascoltato in religioso silenzio i miei colleghi e ho capito tante cose.
Ho una notizia per te. Voi non avete fatto trade perché non avete nulla da dare e nulla da chiedere e nulla da offrire, ma avete rifirmato tale linebacker Brandon Marshall.
Sì, era stato tagliato,
era stato cacciato con disonore
la prima sì, di campionato. Sì.
Prima della sì, alla fine del training camp. In realtà ci sarebbe stato da fare qualcosa per la difesa, ma evidentemente non hanno trovato diciamo abbastanza, o non hanno offerto abbastanza per i nomi che giravano, che poi anche lì bisogna vedere fino a quanto fossero disponibili effettivamente sul mercato.
Io l'unica volta che ho visto i Raiders associati a un nome eccetera era associati a Robbie Anderson, il wide receiver dei Jets. Ma non lo so se avete bisogno di wide receiver o
Diciamo ni, nel senso che non è quel ruolo nel quale c'è più abbisogno. L'attacco secondo me va anche abbastanza bene, il problema è dall'altra parte. Quindi domenica scorsa i Texans hanno praticamente, il secondo tempo non hanno mai mandato in campo il punter, e di conseguenza i problemi
perché
sono...
Perché non ce l'hanno, è come i Raiders,
è nold out.
Ma infatti l'hanno ceduto nel primo tempo per prendere un giocatore di ruolo e farlo giocare.
Vedi sono intelligenti. Allora siamo riusciti a collegare Stefano Fagioli. Ciao Stefano,
buonasera a tutti, ecco. E grazie per avermi invitato.
Stefano è uno della cricca di Chicago Bears Italia. Allora, poi ho una domanda per te specifica sui Bears che mi fa curiosità la risposta da parte di uno del, tra virgolette, dell'ambiente. Vedo che anche i Bears non sono stati, diciamo, protagonisti in generale di questa free agency.
No, assolutamente, ma anche perché non credo che abbiamo grosse scelte da poter scambiare, e non credo che abbiano che avessero un progetto per una miglioria a breve termine, per trovare qualche giocatore che potesse risolvere i problemi che ci sono adesso, che probabilmente sono un po' più complessi e stratificati di un giocatore che manca, anche se forse un Trent Williams avrebbe potuto far comodo, ma probabilmente non avremmo avuto i soldi per pagarlo.
Hai detto niente, hai detto effettivamente.
Io di nuovo, l'unica volta che avevo trovato i Bears associati ad una trattativa, ma era, credo fosse una boutade più che altro, era quando qualcuno aveva detto che i Bears avrebbero potuto tradare per Andy Dalton.
È il mio sogno.
Non so se è anche quello di Stefano.
No, il mio no, devo dire. Io di solito no, non so niente di Dalton, grazie a Dio. Ma no, sinceramente non lo trovo. Noi abbiamo dei discreti problemi già. Per conto nostro, al quarterback, non credo che aggiungerne altri potrebbe risolvere quelli che già ci sono. Comunque, no, non credo che prendere un quarterback anche di esperienza possa risolvere possa risolvere i nostri problemi, a meno che non sia un grande nome, e probabilmente i grandi nomi non vengono ceduti.
Passo invece la palla di neve ad Emanuele. Emanuele, io qua noi ci facciamo delle domande e speriamo che tu abbia la risposta. Ma chi gioca quarterback a Denver? Che avete il primo fuori 5-6 settimane, il secondo
gioca in prima base.
Esatto, è solo quello, il secondo fuori con problemi alla mano. E ci stiamo chiedendo chi è il terzo quarterback dei Denver Broncos. Ma innanzitutto, i Denver Broncos hanno un terzo quarterback?
Soprattutto no, è in practice squad, non so se ancora, se già l'hanno messo in roster. Allora, noi a quanto pare giocheremo con Brandon Allen, che il nostro caro Massimo conosce benissimo.
Grandissimo
Brandon,
che scusa, è il terzo. Vi interrompo al volo perché la postazione Twitter non è attiva, ma i Patriots hanno appena segnato il loro nuovo kicker ed è Nick Folk.
Chi?
Nick Folk, ex kicker di un po' di squadre, tra cui anche i Jets. Si vede che anche Nugent era transitato per i Jets, l'avevano anche draftato, mi pare. Per cui si vede che gli piace quello che viene dai Jets. Chiuso, vai.
E quindi abbiamo Brandon Allen, che era il terzo quarterback dei Rams l'anno scorso e due anni fa, non mi ricordo se l'anno sì, fino all'anno scorso è stato tagliato nel taglio dei 53 per il roster dai Rams, e i Broncos l'hanno preso in quanto comunque le sue skills, quelle poche che ha, fittano bene, si può dire fittano.
Cosa Mauro, fanno così. Le skills?
Fittano.
Cioè, dopo che hai detto skills, puoi dire anche fittano. Cioè, ormai. Fittano.
Le sue abilità, la sua bravura è le sue, posso, lo dico come lo devo dire. Le sue skills,
no,
fittano molto bene.
Dice, sei contento di partecipare perché è l'occasione di parlare italiano. E poi dici fittano.
Cioè. Oh, fittano. Qual è l'italiano di fittano? Se me lo trovate, vi ringrazio. Comunque, le sue caratteristiche
si adattano.
Sono adeguate.
Si adattano. Scusate il vocabolario, ogni martedì alle 9:30 italiane. Comunque, le sue caratteristiche si adattano molto bene alla West Coast di Shannon e di Scangarello, che è un suo discepolo, che è adesso l'offensive coordinator dei Broncos. Io non ho tantissima fiducia, già non avevo tantissima di Flacco, e non a caso. Immagina di Brandon Allen, che è uno terza stringa di quarterback, terza? Preso stringa. This is no strings, how does it work in English? terzo aiuto, terzo quarterback, comunque terza squadra, come lo dite in italiano?
Terza scelta.
Il terzo quarterback va benissimo.
Stringa è bellissimo, terza stringa.
Stringa sono quelle delle scarpe, tu quante scarpe hai? Una, due, e la terza dove la metti?
Adol, il sito football tutto in italiano.
Comunque, diciamo che non ho tantissime speranze, perché credo che abbia fatto durante la preseason ha fatto qualcosa come 0 touchdown e 3 intercetti. Vado a memoria, che ne abbiamo parlato ieri al podcast dei Broncos.
Ma in preseason è fatta apposta per sbagliare.
Beh, lo spero. Vedi Garappolo. Scusi, direttore, non volevo insultare i suoi 49ers. Comunque, a quanto pare l'infortunio di Flacco è più serio del previsto, per quanto domenica mi sembra, per quanto abbia giocato malissimo, il suo collo mi sembrava funzionale. Non so quanto sia dovuto alle dichiarazioni post partita che se l'è presa con i coach, dicendo che non sono aggressivi, che devono rischiare, però a quel punto non si sa quanto è punizione, non si sa quanto è infortunio, non si sa quanto è gli allenatori che non si fidano del quarterback, non si sa niente qui a Denver, quindi giochiamo
allora,
con
perché
un...
Perché ti colleghi se non si sa niente?
È perché all'università ha chiuso alle 12:30 e non avevo che fare.
Trovarti qualcosa da fare.
Vabbè, vedremo, dai, contro chi giocate domenica?
Che città omertosa.
Ma... giochiamo contro i magnifici Browns,
tre
che sono anche
facili.
Loro 2-6.
Tre punti facili.
Tre punti facili.
Ma non è scusa del pronostico, però. O a neve?
No, a neve.
A neve, allora lì non lo so, perché voi in casa underperformate.
Underperformiamo.
Allora, dai. Prima di chiudere l'argomento trade, in chat ci chiedono disperatamente perché nessuno si sia preso Cam Newton. Credo che la risposta è perché non era in vendita, molto probabilmente. Matteo,
credo che non ci sia un mercato per Cam Newton,
A meno che Cam Newton non voglia avere mercato.
Giusto,
bella questa mi piace.
E a meno che la spalla non sia, non si sa nulla della spalla,
invece non in tema trade. No, Marco ci chiede, ma i Seahawks sono senza tight end infortunato, hanno messo Britt il ricevitore in injury anche lui, e non sono stati protagonisti del mercato, e quindi è un po' preoccupato per il futuro della squadra, che sta giocando veramente bene ma con queste due assenze. La risposta che posso dare io a Marco, poi lascio uno qualcosa da aggiungere, aggiunga pure, è che spesso, Marco, il costo di un giocatore del ruolo che ti serve non è proporzionato al valore del giocatore, ma a quello che è il tuo bisogno. Più hai bisogno di un giocatore in quel ruolo, e nell'NFL si sa chi ha bisogno di cosa, più questo ruolo aumenta di valore, facendoti spesso pensare che non è il caso di investire magari molto di più di quello che si potrebbe investire in altre situazioni. Ecco, credo di essere riuscito ad esprimermi, cioè in poche parole, ciao, sono Seattle, mi serve un ricevitore, chi mi vendi? Questo a 100, ma come? Costava 70, te l'ho chiesto due giorni fa, mo è 100. Se qualcuno vuole aggiungere qualcosa a questa mia lezione di economia 101.
Ciao, perfetto. Sono Arizona, mi serve un running back perché mi si sono rotti tutti. E cosa vuoi da noi Dolphins?
Un running back perché si sono rotti
ciao,
tutti.
Ciao, sono Pittsburgh, ne ho uno solo di sana roster.
Chi è?
Troy, non mi ricordo il nome, so che se Conner non sta bene, Samuels è ancora fuori.
Ma Conner mi sa che si è legamentato,
Sì, esatto.
Si è legamentato, poi sono io quello che è.
Il legamento italiano esiste nel vocabolario italiano.
Esatto, in chat Matteo ha tradotto benissimo il mio concetto, il prezzo lo fa il mercato, non il compratore. È quello che ho detto io, però io sono stato molto più prolisso perché è il mio ruolo. Allora,
perché tu sei il direttore, Matteo no. Comunque volevo dire sul discorso tight end di Seattle che nel mercato si facevano fondamentalmente due nomi grossi. Mi sento molto Di Marzio questa sera. Perché sta cosa?
Vabbè. Mio.
C'erano due nomi di tight end di cui si parlava come possibili partenti. Uno era Tyler Eifert dei Bengals e l'altro era O.J. Howard dei Buccaneers. Howard dei Buccaneers poi hanno fatto sapere che non l'avrebbero spostato, e alla fine anche Eifert è rimasto, per cui anche Seattle probabilmente non ha trovato un qualcosa che valesse la spesa.
Perfetto, allora faccio così, faccio riposare Mauro che si deve riprendere dalle ore perse dietro alle trade, cercare di recuperare tutto, non perdere nulla. Chiamo in causa Stefano perché vorrei introdurre un vero e proprio case study dedicato ai Chicago Bears. Titolo del case study, Stefano, e poi guarda, ti lascio anche due minuti di tempo per poter parlare. Titolo che sta di come passare da pretendenti al titolo ad inseguitori all'interno della conference nel giro di metà stagione. A te la parola, Stefano.
Allora, grazie intanto Giovanni per il complimento per gli inseguitori, perché per adesso noi di inseguitori non abbiamo assolutamente nulla, stiamo facendo una figura assolutamente indecente dopo la stagione dell'anno scorso in cui avevamo comunque fatto molto bene, e siamo veramente regrediti come gioco e chiaramente i risultati parlano da soli, a tempi che non preferirei non ricordare, con diciamo i tempi di Mark Trestman per capirci. E speriamo che questa non sia quello che ci aspetta nel proseguo della stagione, che invece il coaching staff attuale sappia riuscire a raddrizzare la barca, come si dice. Ma anche noi di Chicago Bears Italia stiamo ormai discutendo, parlando sia durante il nostro podcast The Beak, sia durante le settimane che ci separano ormai da una sconfitta all'altra, sul perché e sul per come delle nostre defiance sportive, ma ancora non abbiamo purtroppo bene chiara la situazione. Quello che siamo riusciti a capire è che intanto non c'è più quella fantasia nel play calling che c'era l'anno scorso. Guardiamo la partita contro i Chargers di domenica scorsa, abbiamo avuto una decina di chance per entrare in end zone da posizioni estremamente a ridosso della stessa, e non siamo riusciti a concludere molto. L'anno scorso basti ricordare l'uso di Akeem Hicks in un frangente per un touchdown, e quest'anno non c'è proprio quel tipo di fantasia che c'era l'anno scorso, e il gioco ne risente. E non vorrei, ma questo ce lo saprà dire soltanto il tempo, che il coaching staff si sia un po' montato la testa e che quindi stia un po' perdendo la squadra. E basti guardare anche un po' il rapporto che c'è con questo bistrattato quarterback Mitchell Trubisky, che adesso è il parafulmine per tutto quello che sta succedendo nella Windy City, ma non è sicuramente lui il solo problema, anzi lui è una parte del problema, ma ci sarebbe molto altro da dire. Ad esempio anche la stessa cessione di Jordan Howard, che in un tipo di gioco che è quello che stiamo facendo quest'anno, sicuramente sarebbe stato utile. Abbiamo preso Mike Davis, che è praticamente sparito, Cohen non ha più quell'esplosività, non riesce più a fare quelle play che faceva l'anno scorso, perché probabilmente le difese lo hanno ben inquadrato, lo hanno studiato e lo hanno capito. Montgomery sembra essere un ottimo giocatore, o perlomeno un buon giocatore, ma ancora non gli è stata data la possibilità di sbocciare. Che contro i Chargers ha giocato molto bene, però se ad esempio nella partita contro New Orleans se corri la palla 7 volte o 5 volte, non puoi pretendere che il tuo rookie running back faccia esperienza e riesca a trovare quella continuità che serve.
No, Stefano, ti interrompo perché, a parte per la chiarezza dell'analisi, mi hai tolto un argomento così di provocazione nei tuoi confronti, giusto per tenere su di la discussione, che è Trubisky. Tu ci hai chiaramente detto che in questo momento è molto più vittima sacrificale che non il protagonista negativo della stagione. No, mi parla di se ho capito bene il tuo ragionamento.
Allora, Trubisky io credo che sia un giocatore che ha i suoi limiti. Al momento ha i suoi limiti, e sono dei limiti evidenti a tutti, perché ha dei problemi nelle letture, ha sicuramente non è il pocket passer che uno si potrebbe aspettare. Probabilmente non è neanche un franchise quarterback. Adesso non lo è sicuramente, in futuro chissà, potrebbe diventarlo, potrebbe non diventarlo, ma noi non possiamo parlare per il futuro, parliamo per il presente. E non credo che quello che si sta vivendo adesso a Chicago lo sta aiutando molto ad essere tranquillo. Guardiamo per esempio l'anno scorso, Trubisky correva molto di più palla in mano rispetto a quello che sta facendo quest'anno. Basti guardare, ripeto, la partita contro i Chargers, nell'ultima play prima di quel minuto in cui si è bruciato il minuto per poi sbagliare il calcio. Lui ha preso un primo down correndo, quelle sono azioni che lui non fa più.
Cioè, ma secondo te non fa più perché è diverso il gameplay dei Bears, e l'anno scorso gli veniva, cioè era prevista anche una sua corsa, uno sviluppo di un'azione, o non lo fa più perché non si sente più sicuro lui di doverle fare? Cioè, hai capito il discorso?
Sì, come no. Guarda, io se non, sinceramente, non essendo dentro ai meeting dei Bears, non ti so dire se gli viene impedito di fare, di correre. Questo non te lo so dire. Però fatto sta che è togliere la corsa ad un quarterback che comunque ancora non ha trovato un'ottima chimica con i suoi ricevitori. Poi parliamo anche dei tight end quest'anno non stanno facendo nulla. Abbiamo preso Shaheen 2 anni fa che sembrava per il fisico che aveva dovesse essere il nuovo Gronk, ma poi in realtà abbiamo visto che non lo è. Quindi sono state fatte molte scelte rischiose purtroppo molte di queste scelte rischiose non hanno poi portato il risultato che si sperava.
Comunque, scusa, posso fare una domanda anch'io? Cioè, mi riaggancio al discorso di Trubisky. Se questo giocatore l'anno scorso comunque aveva dato un'impressione e lasciato un'idea più o meno generale che non è quella di quest'anno, cioè l'anno scorso sembrava che sì, ok, è grezzo, è un quarterback giovane, si farà eccetera, ma qualche dote c'è. Adesso, da come lo vediamo quest'anno, è un giocatore che il cui sviluppo si è non solo completamente arrestato, ma sembra anche regredito. Allora la domanda mi faccio, cioè, se aveva delle doti l'anno scorso, non è che adesso non le ha più, le ha allo stesso modo, cioè non è plausibile che non le abbia più. La domanda che mi faccio è, ma che cos'è cambiato? Cioè, e te lo chiedo anche perché da esterno non sono al corrente dei movimenti che ci sono stati all'interno del coaching staff. L'unica cosa che so è che non c'è più Vic Fangio e c'è un nuovo defensive coordinator, ma negli altri posti è cambiato qualcosa rispetto all'anno scorso? Cioè, come dicevi te, c'è qualcuno che si è montato la testa, non so se è Nagy o qualcun altro, o è anche cambiato qualche altro ruolo?
No, il coaching staff è rimasto, a parte il cambio che è stato fatto per l'abbandono di Vic Fangio con Chuck Pagano. Comunque,
Pagano è il defensive adesso, non lo sì, sapevo.
E poi non è certo un nome che non ha la sua rilevanza, soprattutto se parliamo di defensive coordinator. Chiaramente uno può stare a discutere sul suo percorso da head coach, ma come defensive coordinator non gli si può certo dire nulla. Però è anche vero che all'inizio della stagione c'erano molti analisti che parlavano e dicevano che la difesa dei Bears non sarebbe stata quella dell'anno scorso perché è molto difficile riuscire a ripetersi a quei livelli, e io non ero assolutamente d'accordo. E invece purtroppo non certo per l'arrivo di Pagano, che ripeto secondo me è un ottimo coach, ma purtroppo è effettivamente difficile ripetere la resa difensiva, e noi lo stiamo pagando. Poi inoltre abbiamo l'attacco che non gira, e che quindi la difesa deve rimanere in campo più del dovuto, si stanca e alla lunga sono cose che vengono pagate, per cui perdi le partite anche per questo.
Per chiudere il discorso, una domanda secca a Stefano. In questo momento il vostro record è 3-4, quindi 7 partite disputate. Secondo te, facendo così un piccolo pensiero, quale potrà essere il record finale dei Bears? O quale ti aspetti possa essere, non da tifoso Stefano, realisticamente, per quello che hai visto fino adesso e quello che vi attende in futuro?
Guarda, realisticamente adesso purtroppo mi prendi in un momento di grande depressione, quindi ti potrei dire veramente dei pessimi risultati. Realisticamente io credo che Detroit possiamo batterla almeno in casa, Minnesota potremmo batterla anche da loro. Con i Packers è comunque una partita, è un derby, per cui c'è sempre l'incognita della partita, del derby, quindi c'è anche la possibilità di vincerla. Probabilmente perderemo con Kansas City, probabilmente perderemo con Philadelphia, anche se potrebbe anche essere, l'ho scritto oggi su Facebook, potrebbe essere in un film hollywoodiano il momento in cui la squadra cambia, perché essendo stata Philadelphia poi quella che ci ha buttato fuori l'anno scorso dai playoff, magari con Philadelphia potrebbe rinascere la nostra stagione. Comunque realisticamente da 3-4 potremmo finire, sa, forse 7-9, 8-8 se va bene, poi se dovesse andare molto bene magari anche 9-7.
Però servono 6 vittorie, sono veramente tante. Stavo guardando il vostro calendario, effettivamente è poco poco agevole, perché oltre alla division che è tosta, fuori division avete Rams, avete Chiefs, Cowboys, insomma non vi è andata bene da questo punto di vista, ecco, il calendario di questa stagione.
No, poi i Rams sono a Los Angeles quest'anno, quindi anche fuori casa, quindi c'è anche quello da dire, e sicuramente non sarà la stessa partita dell'anno scorso, sicuramente.
Va bene, grazie Stefano, vedremo un po' l'andamento, poi magari ci sentiremo più avanti in stagione. Allora, apro una piccola, ma ci mancherebbe, rimani qua con noi Stefano. Abbiamo salutato intanto in questo momento Marco Santini, che ci ha dovuto lasciare per altri impegni, quindi ciao Marco, ci sentiamo alla prossima. Apro una piccola parentesi e tiro in ballo Emanuele, Massimo, Marco e poi Stefano, così vi ho dato anche il giro. Una piccola parentesi sulla NCAA, perché il board della NCAA proprio poche ore fa ha votato all'unanimità a favore della possibilità per gli atleti di monetizzare l'uso del proprio nome e della propria immagine.
Tutto questo nel mezzo dell'ultima trade, ondata di scambi.
Infatti. Allora, per approfondire l'argomento vi consiglio davvero di cuore, ascoltate venerdì, scusate, il college football, perché gli amici ne sanno a pacchi e quindi sapranno dire molto molto di più rispetto a quello che abbozziamo noi questa sera. Adesso, se ho capito bene, è stata formata una commissione, o c'è una commissione che esiste, che dovrà rilasciare le linee guida per questa possibilità di monetizzazione. Non lo so, forse il massimo, il minimo, eccetera eccetera eccetera. Ovviamente il mondo di CIE si è spaccato in due, ci sono allenatori come, è giusto, Dabo Sweeney, è corretto quello che sto dicendo come nome, spero, scusatemi se
potrebbe andare bene,
che ha detto che è the coach storico, che se questa cosa prenderà piede lui abbandonerà l'NCAA perché non è più, non c'è più la purezza di spirito che contraddistingue questo.
Addirittura
sì, sì, l'ho letto, sì, l'ho letto poco tempo fa. Vabbè, insomma, praticamente
quanto è puro il suo contratto?
È purissimo, purissimo. Vabbè, prima di lasciare
purissimi
la parola a voi, prima di lasciare la parola a voi e chiedere il vostro parere, alla fine quella famosa approvazione fatta in California di una legge statale che dava la possibilità a tutti gli atleti universitari, a tutti, scusate, gli iscritti ad università, che fossero atleti o meno, di poter vendere se stessi, scusate il termine brutto, almeno ci capiamo, che soltanto un mese fa, quando è stato, sembrava una cosa, no, impossibile, saranno solo loro, alla fine l'NCAA ha dovuto cedere, vedremo, ripeto, in che termini. Quindi vi chiedo un
se vuoi te lo spiego, faccio velocemente se vuoi.
Vai, poi Emanuele, Massimo, Mauro e Stefano.
Allora, come diceva giustamente il direttore, il mese scorso la Stato della California ha votato una legge per permettere ai giocatori NCAA di essere pagati. Nelle regole NCAA i giocatori non possono
Emanuele,
essere pagati.
No, non di essere pagati. No, loro non vengono pagati dalle università. La legge California prevede che possano sponsorizzare ed essere sponsorizzati, non di essere pagati. scusa la precisazione, ma su questo giusto, la gente si è accapigliata per una settimana senza capire quello che è stato deciso.
Esatto.
Vai, continua.
Quindi ha permesso ai giocatori di college di poter in qualche modo prendere soldi, va bene prendere soldi in un modo fuori dall'università. Normalmente i giocatori sono con una scholarship, hanno una borsa di studio dipendente da quanto è il loro voto uscendo dall'high school dal punto di vista sportivo, e loro sono studenti per le diverse università e prendono quindi una borsa, gli danno vitto, alloggio, li vestono, gli danno il meal plan, quindi possono andare a mangiare alla mensa quante volte vogliono. Qual è il problema? Che comunque questi studenti giocano, si fanno, nel caso dell'NCAA si fanno le loro 12 partite, e nel caso del football si fanno le loro 12 partite, nel caso del basketball non ne ho idea perché non le vado quasi mai a vedere, ma non vengono pagati e non prendono soldi, nonostante l'università in qualche modo usi la loro immagine per vendere biglietti.
In qualche quello modo, che è successo,
in qualche modo. Molto di più di qualche modo. La faccia del quarterback è davanti praticamente sempre allo stadio qui a Boulder. Quindi qual è stato l'effetto? Che un sacco di giocatori si sono ritirati, hanno ritirato il loro commitment. Come funziona? Tu esci dalla high school, andrai l'anno prossimo, sei ancora in high school, andrai l'anno prossimo all'università e già scegli in quell'università andrai. Viene chiamato commitment, che è quindi io decido di andare a quell'università. Lo traducete commitment in italiano, per favore?
Impegno.
Grazie, come fare senza di te? Allora non impegno, so. Io andrò a questa università. Cosa è successo? Che tantissimi giocatori di high school si sono, questa vi piacerà un sacco, decommittati. Si sono deimpegnati.
Disimpegno.
Si sono disimpegnati per andare a scegliere l'università dell'università californiana semplicemente con questa scusa di poter in qualche modo prendere soldi dall'immagine. Se la Nike vuole dare a tutta la squadra di California, di UCLA, vuole dare, vi diamo a ognuno di voi, prende $20,000 per avere i guanti di questo tipo e vi mettiamo la vostra pubblicità con la tua faccia, possono prendere quei soldi, cosa che prima non poteva accadere. Gli unici soldi che potevano in qualche modo prendere erano semplicemente via scholarship. Quindi la purezza che diceva questo coach viene da questo. Non c'erano soldi, nonostante l'NCAA sia una macchina da soldi impressionante, ci sono alcune zone americane in cui non si guarda praticamente l'NFL, perché l'NCAA è sacra. Cioè, è più importante il football collegiale che l'NFL in certe zone, soprattutto nel sud-est. Quindi potete immaginarvi la situazione. Quindi ci credo che abbiano fatto immediatamente, in maniera univoca, sono tutti qua andati a votare per permettere in qualche modo che gli studenti potessero prendere soldi al di fuori dell'università. Perché fino a stamattina, se qualcuno vendeva le proprie scarpe a un altro studente firmate, veniva squalificato per 4 partite. Parliamo di questo. Quindi, dopo che ci sono stati un sacco di disimpegni, come dice giustamente Mauro, la NCAA è corsa ai ripari.
Massimo.
Sì, stavo cercando di smutare il microfono. Forse stiamo assistendo a un qualcosa di storico, però secondo me cade finalmente l'ultimo velo di ipocrisia sull'NCAA, perché tutto vero quello che dice Emanuele. I giocatori non vengono pagati, l'unico, diciamo così, compenso è la scholarship, che poi anche lì bisogna andare a vedere, perché non tutte le scholarship sono complete, anzi, quelle magari dei giocatori di seconda fascia, così magari non prevedono il meal plan, o magari non prevedono l'housing, quindi anche lì bisogna andare a vedere poi che tipo di scholarship ci sono.
Però diciamo che il fatto che i giocatori non fossero pagati, sì, non erano pagati magari in pubblico, ma qualcosina comunque nelle tasche gli arrivava, magari sotto forma di benefit o le famose buste che gli ex alunni infilavano nelle giacche dei giocatori durante le riunioni della squadra e tutte queste cose qua. Sono cose che magari tutti sapevano che succedevano, ma nessuno lo ammetteva. Quindi, al di là del fatto che questa legislazione sia una cosa completamente diversa, appunto, non è un'autorizzazione a pagare direttamente i giocatori, ma è, come diceva giustamente Giovanni, è la possibilità, cioè dare la possibilità di guadagnare dei soldi dallo sfruttamento della propria immagine. Però secondo me è un primo passo verso una situazione in cui il football, ma anche gli sport in generale del college non potevano più sostenere per tanto tempo. Non dico che sia diventato professionismo, ma il giro di soldi che c'è soprattutto nel college football e soprattutto in certe conference, in certe università, fa veramente quasi concorrenza alle squadre NFL, per cui è assurdo che nel 2019, quando girano tutti questi soldi, i giocatori siano gli unici a essere tagliati fuori. Quindi secondo me è una decisione che prima o poi avrebbe dovuto, comunque, cioè, doveva arrivare, è arrivata adesso, forse un po' tardi, ma sempre meglio che niente.
Mauro e poi Stefano.
Vabbè, io sono assolutamente d'accordo con Massimo e con tutti quanti quelli che hanno sottolineato come la più grande ipocrisia dello sport americano stia ricevendo da questa decisione delle NCAA un colpo abbastanza decisivo. Già, come ricordava Giovanni, la prima crepa forte era stata aperta dalla sentenza della California, ma adesso che la stessa NCAA ha posto questa norma, probabilmente il sistema è destinato ad avere degli scossoni. Allora, intanto vorrei precisare perfettamente di che cosa parla questa regola, perché il board della NCAA ha deciso di concedere agli atleti la possibilità di trarre profitto da names, images and likeness, dal loro nome, dalla loro immagine e dalla loro likeliness. Emanuele, come lo traduciamo?
Dal loro essere social, dal loro fatto di poter trarre, sì, ma in questo caso è perché sono tutti i vari social,
è coniugato a livello Instagram soprattutto.
Esatto. E il fatto che nel 2019, nell'era di Instagram soprattutto, questo non fosse concesso agli atleti, ma fosse ancora più o meno sotto il controllo dell'università, era oggettivamente una cosa che non era più sostenibile da parte della NCAA. Avrebbe rischiato in qualsiasi momento una causa da un qualsiasi giocatore, eccetera, e che si sarebbe risolta con un massacro in qualsiasi giurisdizione, in qualsiasi tribunale del lavoro, in qualsiasi corte americana. Per cui è stata una mossa volta a prevenire un effetto devastante. Come ho letto su Twitter da qualche parte, il principale effetto di questa norma sui nomi e sulle cose potrebbe essere che la EA Sport potrebbe tornare a rifare NCAA Football con i nomi, trattando sui giocatori, eccetera, eccetera, e potrebbe essere una fonte di guadagno per i giocatori. Cioè, in tutto questo io non mi spingo ad azzardare valutazioni sul college, perché lo seguo fin lì e ripeto, come ha ricordato Giovanni, c'è un podcast di gente che ne sa molto più di me, anche qui stasera c'è anche Emanuele che ne sa molto più di me, per cui non mi spingo. Vikingo. Sottolineo come mi fa un po' le parole di Sweeney mi lasciano un sorriso un po' amaro, perché vengono proprio da uno di quegli allenatori che porta a casa un contratto con minimo 6-0 grazie a questo sistema che non aveva più nessun senso di esistere. Cioè, come sempre succede negli Stati Uniti, quando si tocca il portafoglio le cose succedono, per cui in questo momento la bolla speculativa, mi si passa il paragone delle NCAA, è arrivata a un livello troppo grande, e alla fine probabilmente finirà per scoppiare.
Stefano, a chiudere.
Dunque, io intanto mi scuso perché non, purtroppo non ho molto tempo per seguire l'NCAA, quindi so quello che avete detto voi, e quindi farò un giudizio. Il mio giudizio sarà limitato a quello che ho sentito da voi. Credo che sia un'ottima cosa se già c'è comunque una sorta di pagamento degli atleti sotto banco, che sia legalizzato, e che se l'NCAA fa tanti soldi, quasi forse più dell'NFL, che i giocatori riescano a godere in parte di questi soldi che vengono fatti dalla Lega, anche perché non ci dimentichiamo che poi in realtà quelli che finiscono tra i professionisti, di quelli che giocano al college, ne sono una minima parte, credo. Quindi magari per qualcuno avere un contratto di sponsorizzazione al college può fare la differenza davvero per finire un'università, se non ha la scholarship completa, ad esempio. Comunque può comunque davvero fare la differenza per gente che magari sa veramente soltanto giocare a quello che gioca, quindi football, baseball, piuttosto che basket o pallavolo o quant'altro. Quindi no, trovo che sia assolutamente un'ottima idea. E poi, se ho ben capito, visto che tutti stavano cercando di entrare nelle università della California, che aveva per legge permesso questa cosa, è chiaro che il movimento dell'NCAA si è reso necessario per evitare uno sbilanciamento totale a favore dell'Università della California. Quindi era assolutamente fondamentale, che poi sennò si sarebbero ritrovati tutti i migliori con l'Università della California e tutti gli altri con le altre. Sarebbe andato tutto il sistema a sfacelo, probabilmente.
Sì,
finalmente la Pac-12, poteva essere la Pac-12 regina, invece no, mannaggia.
È per questo che l'hanno fatto, c'è un complotto Pluto giudo massonico contro la Pac-12, scusa in italiano.
Poi sapete, forse uno dei primi punti, cioè uno dei primi campi in cui questa cosa potrebbe iniziare a dare i suoi effetti, potrebbe essere quella del merchandising, quella delle maglie. Cioè, si dice sempre che sì, al college non conta il nome che c'è dietro la maglia, ma quello che c'è davanti. Sì, molto bello, però poi le maglie, che ne so, Florida col numero 15 e la scritta Tibo, erano le maglie con la scritta Tibo. Allora, probabilmente, io non lo so se Tim Tibo prendeva qualcosa più o meno sotto banco dal fatto che c'è dalle maglie vendute col suo cognome, e verosimilmente nei contratti dei giocatori professionisti con l'NFL ci sarà un riconoscimento o qualcosa per le maglie vendute col mio nome sopra. Ecco, l'NCAA adesso dà ai giocatori la possibilità di monetizzare dal proprio nome. Viva Dio, c'è il mio nome dietro la maglia di Alabama. Adesso dico uno a caso, perché poi non tutti i college hanno la maglia, il nome dei giocatori sulle spalle, come probabilmente Emanuele può confermare. Però se qualcuno ce l'ha, allora o lo toglieranno tutti per non dover pagare, oppure quelli che ce l'avranno, magari forse sarà il primo campo in cui potrebbero esserci degli effetti.
E, perfetto, io sono d'accordo con quanto avete letto, ma la cosa che prima o poi deve arrivare, la California ha soltanto rotto il dato il primo colpo, poi è arrivato a conseguenza. Ripeto, sono curioso di sapere che linee guida stenderanno per questa possibilità. Poi quando ne sapremo di più lo reintrodurremo l'argomento in trasmissione. Allora, 1:05, quindi abbiamo scollinato la nostra ora. Ci teniamo per settimana prossima gli MVP, tanto sempre a metà stagione, anche settimana prossima non cambia nulla. E solo una, prima di chiudere, due cose. Una, ho appena letto un tweet che spiegava la situazione di Aqib Talib, come l'avete giustamente spiegata voi, il discorso del fatto che libera molti soldi ai Rams per permettere di poter estendere il contratto di Ramsey, che alla fine i Dolphins ci vanno a guadagnare una scelta, ma ci siamo scordati la terza parte che ottiene una grandissima vittoria, che è proprio Talib, che grazie alla diversa legge fiscale dello Stato della Florida andrà a intascare 560.000 euro in più di tasse risparmiate.
Io e mi ricordo che io mi ricordo che in un podcast, adesso non ricordo di preciso quale, ma mi pare che sia un podcast che parla di Dolphin, diverse volte dicono che c'è questo discorso che in Florida non ci sono state taxes e quindi i giocatori gli piace andare a giocare lì.
E vedi, anche
uguale
questo...
in Texas?
Eh?
Uguale in Texas?
Hai visto.
E vabbè, questo è dumping, io vi faccio causa e faccio chiudere la squadra.
Se andiamo a fare... se andiamo a fare il podcast dalla Florida, quindi ci pagano di più?
Ovvio, ovvio. Cioè non è che vi pagano, no.
Allora,
no, io non è che vi pago di più, io vi pago uguale, voi perdete di più perché pagate meno tasse, ma la cifra che io vi do è sempre la stessa.
Sempre quella?
Eh sì, siete voi che guadagnate di più. Cioè il gettone di presenza ha un valore maggiore. Allora,
eri tutti prima della virgola.
Perfetto.
Cioè io esatto. I zero li vedo. Io vedo 6-0, li vedo. Non vedo il numero davanti agli zero. Mi sto perdendo qualcosa.
No, allora, è perché tu sei in Colorado e paghi la tassa.
Prima di chiudere, ecco, devo concedere al buon Mauro Rizzotto 30 secondi, un minuto al massimo, per un quello che gli americani chiamano rant,
è successo,
che noi chiamiamo sfogo, perché questa mattina girava un tweet che è stato molto ripreso su un'azione del Monday Night nel quale gli Steelers segnano un touchdown su un 3rd and 20 a poco dalla fine del secondo quarto, che ha un po' girato la partita, e lo sviluppo dell'azione mostrava come, secondo l'autore del tweet, ripeto, molto ripreso, come i Dolphins ormai siano arrivati oltre la decenza del cosiddetto tanking, quindi della volontà di perdere. Mauro mi ha fatto vedere il tweet, è bastato davvero un attimo di calma e tranquillità per analizzare quello che ha fatto la difesa dei Dolphins e per capire che alla fine non si tratta di tanking ma dell'errore di un singolo, e quindi ci tenevo che Mauro andasse un minimo così davvero in 30 secondi, un minuto finale, a spiegare un po' che tipo di azione era, cosa è successo in campo, in modo che i nostri amici che ci ascoltano nel caso dovessero incappare in questo tweet possano dire: ma cosa dici? Scusate il disturbo, hanno spiegato tutto. Vai Mauro.
Allora, in realtà non è un tweet, si è scatenato un po' il putiferio, e la maggior parte, devo dire con mio stupore, dei pensieri che si intercettano in giro è sulla stessa linea. Allora, cosa è successo? 26 secondi dalla fine del 46 secondi, vabbè, comunque nell'ultimo minuto del primo quarto. Del secondo quarto, Dolphins con Monday Night, Dolphins Steelers, Dolphins sopra 14-3, 3rd and 20 per Pittsburgh, sulle proprie
45, credo.
Esatto, nell'intorno di metà campo. 3rd and 20, palla in mano a Mason Rudolph perché chiaramente non c'era altro. Miami ha chiamato uno schema difensivo che prevedeva i classici 8 men in the box a portare pressione.
Ma non era il gruppo rock?
Sì, anche quello, sì. Sì.
Infatti, immaginavo.
cercare di portare tutta la pressione possibile sul quarterback con un duplice scopo. Il primo, indurlo in errore, fargli mancare il tempo per completare qualcosa di lungo, anche perché trattavasi di Mason Rudolph, con tutto il rispetto, non di Ben Roethlisberger. E il secondo, quello di causare anche un sack che li avrebbe portati ancora più indietro e fatti uscire dall'area di field goal. Tre defensive back a copertura dei tre ricevitori, dalle immagini si vede anche moderatamente, non proprio in pressione, quindi a una certa distanza, ma entro il cuscinetto delle 20 yard da coprire, quindi con lo scopo di non fargli chiudere il down. Uno schema verosimilmente coraggioso, cioè rischioso, assolutamente rischioso, sia nella conferenza stampa post partita, sia in quella oggi a conclusione del mercato della trade di Calib, Flores si è trovato di fronte alle stesse domande e ha dato le stesse risposte. Io gioco così, cioè io, se dobbiamo giocarci le partite, tanto vale che le giochiamo. La chiamata è stata coraggiosa, io la difendo perché questo è il nostro modo di essere, il mio modo di vedere, eccetera, eccetera. Cosa è successo poi alla fine? È successo che poteva andare tutto quanto bene, non fosse che proprio Xavier Howard, tra l'altro, si è completamente perso il suo ricevitore, che se l'aspettava sul profondo, avendogli dato un cuscinetto ampio, questo invece ha impostato la slant. Rudolph è riuscito a vedere subito che stava facendo la slant, gli ha passato il pallone, questo si è trovato libero, si è fatto tutto quanto il campo. Howard non è più riuscito a rimontare, gli altri non sono riusciti a chiudere, e ha segnato il touchdown 14-10. Lì un po' si è girata l'inerzia della partita, vabbè, c'era l'intervallo dopo, poi Miami nei secondi tempi è sempre quello che è, e poi Miami è quella che è, alla fine è finita con la sconfitta, eccetera, ma quello lì è stato un po' l'episodio che ha segnato la partita.
E quindi,
secondo me, noi, Giovanni lo sa, ci siamo passati un po' in tempo a discutere la questione in chat, secondo me era una chiamata che come logica ci poteva anche stare. Non l'ho trovata una chiamata particolarmente scandalosa. Se Howard non avesse saltato la marcatura, staremmo qui a discutere di tutt'altro.
Esatto, io aggiungo l'unica cosa che mi sono permesso così di evidenziare è stata che probabilmente una situazione del genere con tre ricevitori marcati a uomo, probabilmente io avrei preferito uno in meno a mettere pressione, e lasciando quindi praticamente una parità, sette difensori contro sette attaccanti, per avere in più una safety che potesse coprire eventuali buchi. Ma
no, ma infatti, ma il fatto che la chiamata avesse un rischio insito, quello sicuramente.
Va bene.
Ripeto, se un defensive back non si fosse perso l'uomo, magari parleremo di tutt'altro.
Perfetto, allora possiamo chiudere questa undecima puntata di Scusate il disturbo della stagione. Prima di chiudere,
Elevena,
bravissimo, vedo che mi dai gioie. Hai capito? E la chiudiamo. Prima di chiudere, di salutare gli amici che mi hanno fatto compagnia, il senatore Richard Barr del North Carolina, incazzato nero, ha detto che se l'NCAA fa passare questa legge in cui i giocatori possono avere soldi, prendere soldi della loro likenesses. Allora lui proporrà una legge per cui saranno tassate tutte le scholarship, perché se prendono i soldi è giusto che paghino le tasse anche gli atleti. Questo per dire come c'è questo sconvolgimento in corso negli Stati Uniti. Allora, per salutare, innanzitutto saluto Stefano, mi ha fatto veramente veramente piacere che hai fatto un salto da noi.
Grazie mille per avermi invitato, sono stato molto contento di aver partecipato e niente, speriamo che questa stagione dei Bears possa prendere una piega diversa rispetto a quella che è stata fino ad ora.
E noi sportivamente te lo auguriamo. Un saluto, un ringraziamento a Massimo Foglio.
Un saluto e un ringraziamento a voi. Spero per la prossima volta di riuscire ad avere dei mezzi tecnologici migliori, perché non so bene come si sente la mia voce. Ma
no, si sente Massimo, però se voi usaste parte del compenso che prendete investendolo in tecnologia al posto di spenderli in donnine, scusate ragazzi, in donnine e champagne.
C'hai ragione.
Esatto, infatti. Un saluto e un ringraziamento all'uomo delle nevi in tutti i sensi, Emanuele Sortino.
Un ringraziamento a voi, un gran saluto a Stefano, benvenuto, anzi per essere venuto comunque con quel quella quarterback, non andate da nessuna parte. L'azione di cui parlava Mauro era una cover zero, qui andatevi a leggere l'articolo che ho scritto settimana scorsa, domenica, ecco, e così sapete tutti i vari trucchi.
E io adesso mi metto anche a citarti, ti monti la testa.
Come se non ne fosse già montata, io c'ho quella Lego, considera. Quindi grazie e alla prossima.
E ultimo non ultimo, l'uomo che ha passato le ultime ore a cercare di ricostruire un puzzle fatto di tessere a forma di trade. Grazie Mauro per aver fatto quel lavoro e per adesso, essere stato con me.
Io adesso sto pensando a che cos'è la testa di Lego di Sortino. Cioè adesso non credo, toglierò.
Faccio un disegno. Un ringraziamento.
Sì, grazie, è stato bello, mi sono sentito molto Di Marzio. Stefano, torna quando vuoi, ma la prossima volta devi portare le paste. Un saluto a tutti e alla prossima.
E un saluto a tutti gli amici che ci hanno ascoltato in diretta e a tutti quelli che hanno scritto in chat. Noi vi invitiamo, la chat è aperta. Scrivete, fateci domande, considerazioni, se possiamo rispondiamo a tutti, soprattutto se conosciamo la risposta. Se non la conosciamo facciamo finta di non aver letto, che è la nostra,
andiamo su Wikipedia,
esatto. E prima di chiudere, così, per chi ci ascolta in diretta, chi ci ascolta in differita dovrebbe aver già ricevuto la notizia, da domani sarà disponibile su Telegram un canale, una chat di Addle Magazine, nella quale tutti insieme potremo così chiacchierare di football americano, NFL, NCAA, farci domande, anche in questo caso se conosciamo la risposta ve la diamo, se no facciamo finta di non aver letto. Però domani avrete tutte le
cose. Un nome?
Addle
ha già un nome?
Addle Mag.
Ah, ok. Pensavo, scusate il WhatsApp, però su Telegram sarebbe stato meraviglioso. Così.
Scusate il WhatsApp su Telegram, sei un grande, ti voglio bene Emanuele, ringrazio. Da Giovanni Ganci è tutto per questa 11ª puntata di Scusa del Disturbo. Grazie ancora per l'ascolto.